Buonasera a tutti. Eccoci qui con la consueta registrazione durante il podcast e quindi la diretta Facebook sulla mia pagina. Questo per rispondere alle vostre domande, le domande che mi inviate tramite l'email info@carlodorofatti.com. Mi potete scrivere, proporre argomenti, temi che abbiano a che fare con le cose che tanto ci appassionano, quindi la ricerca interiore, la meditazione, le discipline iniziatiche, la storia, la filosofia e quello che può riguardare la nostra crescita personale, esistenziale e spirituale. Ora, passiamo senza dubbio alle domande che mi avete mandato. Vi segnalo che venerdì, il 5, abbiamo alle ore 18 qui a Terni, alla libreria Laurenziana in via Garofoli 6, libreria esoterica molto bella, molto importante, molto ben fornita qui a Terni, salotto esoterico, quindi un'oretta dalle 18 alle 19, ingresso libero. Discuteremo di tematiche appunto relative all'esoterismo, alla ricerca interiore, al risveglio di coscienza e quant'altro. È un appuntamento mensile proprio sotto forma di salotto. Ok, andiamo avanti. Vi segnalo che l'Accademia ACOS è ancora possibile iscriversi. È partita il 17 marzo, la prossima lezione sarà il 21 aprile. Prima della prossima lezione è ancora possibile aggiungersi. Quindi, se volete, mi scrivete sempre alla stessa email e vi aggiungete al gruppo che si è ormai formato. Questo però prima della lezione successiva, dopodiché non sarà più possibile. Allora, passiamo alle domande di oggi. La domanda di oggi è molto diretta, molto chiara. Un amico mi scrive e mi chiede qual è la differenza tra spiritualità, religione, esoterismo, ricerca spirituale, magia. Quindi quali sono i rapporti, quali sono le differenze tra quello che c'è dietro questi termini. Quindi si chiede poi quali sono gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per creare le migliori condizioni dentro di noi per conseguire l'illuminazione, il risveglio di coscienza. Ecco, durante l'email mi si chiede anche questo. Oggi come possiamo intendere l'illuminazione? Come possiamo intendere il risveglio di coscienza? Termini che vengono usati nelle tradizioni spirituali, nelle tradizioni esoteriche, ma che oggi forse vale la pena rivedere alla luce di una consapevolezza, di una conoscenza, ma anche di circostanze diverse. Allora, vediamo un po' quale può essere il nostro lavoro. L'esoterismo, la spiritualità, la religione, quali sono gli elementi che distinguono questi aspetti? Beh, da una parte abbiamo la spiritualità. La spiritualità è ricerca di prospettiva, è etica di vita, filosofia se vogliamo. La spiritualità è dare significato alle cose, dare significato a se stessi, alla vita, in una visione ampia, una visione che possa riguardare l'essere umano nella sua percezione, autopercezione, in quanto essere multidimensionale, quindi non solo fisico, ma appunto spirituale, cioè dotato di spirito, un'essenza incorruttibile, eterna, che va oltre le definizioni materiali di corpo e vita biologica, vita dei sensi, da un punto di vista appunto meramente fisico. Quindi la spiritualità vede l'essere umano come un qualcosa di più ampio, un'essenza, un'anima, una coscienza che sì, si incarna in un corpo, si manifesta attraverso un corpo all'interno di una vita sensoriale fatta di energia, materia, fenomeni, eventi, circostanze che poi correliamo in quello che chiamiamo storia, la storia individuale, la storia collettiva, e da questa esperienza in divenire l'evoluzione della sua consapevolezza, della sua coscienza, nella scoperta della vita, nell'indagine di questo fenomeno meraviglioso che è la vita, che diventa pensiero, che diventa sentimento, emozione, diventa ispirazione, intuizione di qualcosa che va oltre. Questa è spiritualità, dare significato alle cose, dare profondità, acquisire prospettiva, dotarsi di una filosofia di vita, di un approccio che ci permetta di creare una vita per noi stessi e per gli altri felice, gioiosa, prospera, che valga la pena di essere vissuta, all'insegna dell'esperienza, all'insegna anche della felicità dei sensi, anche di quella passione che è piacere, che è gioia, che è realizzazione di sé, espressione dei propri talenti. Questa è la spiritualità. Quindi dare un significato a se stessi che non vada a confinarsi nell'esperienza materiale, ma che risponda a istanze più profonde, che vanno anche oltre la dimensione della vita, della morte, che ci permetta di dare anche delle risposte alle domande fondamentali: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, perché soffriamo, perché la vita spesso ci sembra ingiusta, ci sono dei fenomeni di menzogna, di condizionamento, di falsità con i quali dobbiamo entrare in relazione, dobbiamo interagire. Cioè le domande fondamentali possono essere, possono trovare risposta attraverso la filosofia, o meglio, quell'aspetto della filosofia ancora più profondo che in epoca rinascimentale veniva definita filosofia occulta, cioè quella filosofia che tiene conto della vastità dell'essere umano nella sua espressione olistica, diremmo oggi. Questa è spiritualità. Spiritualità che si trasforma in strumenti per vivere bene, in strumenti per far vivere bene gli altri, in strumenti etici, quindi valoriali, al di là del dualismo, al di là del dogmatismo, al di là del devozionalismo, al di là di aspetti che poi hanno a che fare con la superstizione, il folklore, la credenza o la minaccia di paradisi, inferni, punizioni e cose di questo tipo. Quindi ecco, la spiritualità è fondamentalmente laica, permettetemi di usare questo termine, no? Questo non vuol dire che sia da confinarsi nell'esperienza materiale, che non ci sia nulla nel mondo invisibile. Anzi, il mondo invisibile è proprio il mondo delle cause reali che stanno a monte, quello che è il mondo dei fenomeni. Ma ecco, è una spiritualità laica perché non ha bisogno di una religione, o meglio, è di per sé religere, è di per sé un coniugare, un integrare l'esperienza materiale con l'esperienza trascendentale, la visione materialistica della vita, che è comunque importante perché ci consente di stabilire delle rotte, degli orientamenti per vivere bene, ma dall'altra parte, ecco, coniugare questo vivere bene, la nostra vita materiale, con qualcosa di più profondo, un sentire che è metafisico, che è trascendentale, che è nostalgia di un qualche cosa di più ampio che va finalmente riscoperto, ecco, una natura più profonda dell'essere umano, una natura più vasta. Bene, questa è spiritualità. Poi la religione è un'altra cosa, perché poi se intendiamo l'accezione del termine religere, allora d'accordo, la spiritualità è religo, è religere, è integrare, è coniugare l'esperienza fisica con l'esperienza metafisica, immanente e trascendente, materiale e spirituale, laddove poi questo dualismo viene risolto in una visione integrata, appunto, olistica della vita e di se stessi. Purtroppo poi le religioni istituzionali, quelle storiche, strumentalizzano quest'istanza profonda di ogni essere umano per produrre poi delle circostanze di potere politico, di potere economico, di potere sociale. Quindi la religione propone concetti come peccato, salvezza, intercessione, espiazione, salvezza, comandamenti, creando poi una serie di cortocircuiti quando si va a interferire con quello che è la naturale espressione dell'essere umano. Quindi, purtroppo la religione diventa poi qualcosa di molto diverso dalla spiritualità. Poi l'esoterismo è la ricerca del profondo, ciò che è dentro di noi, ciò che è dentro le cose, dentro la storia, dentro la cultura, dentro quello che è l'esperienza della vita, indagata nella sua essenza, della sua profondità, ecco, allora l'esoterismo come ricerca dentro se stessi, come ricerca di se stessi, attraverso se stessi, per avere finalmente una visione veritiera della realtà, che corrisponde ad una visione veritiera di noi stessi. Quindi l'indagine interiore diventa strumento, diventa chiave di lettura della realtà. Quando poi parliamo di magia, cerchiamo una connessione con questa realtà, cioè l'individuo entra in connessione con la realtà esterna attraverso l'applicazione di una conoscenza, di un sapere profondo. Un sapere spesso perduto, dimenticato, trascurato, se non condannato proprio dalle sedi di potere religiose che non hanno interesse affinché l'individuo veramente possa essere consapevole di sé, cosciente e trarre da se stesso gli orientamenti per vivere la propria vita e realizzarla pienamente nella pienezza della propria espressione naturale. Quindi, ecco quali sono i rapporti, no? La spiritualità, che è etica, visione, valori, una visione ecologica anche della vita, dell'esistenza e delle relazioni. Questa spiritualità che ci conduce alle profondità di noi stessi diventa esoterismo quando questo viaggio ci permette di entrare in quei meandri che oggi potrebbero essere definiti come la psicologia del profondo, per finalmente risvegliare quel vero sé che non è quello condizionato o eterodeterminato, ma è l'essenza reale di ogni individuo, al di là poi di distopie o falsificazioni che producono poi il fenomeno degli io illusori, di bisogni illusori o di maschere, ecco, indossando le quali l'individuo perde di vista se stesso, i propri bisogni reali, la prospettiva evolutiva della propria vita in termini reali. Quindi la ricerca del sé, ecco, la scienza del sé, l'esoterismo è la scienza del sé. E la magia è l'arte del sé, cioè l'arte di porre in relazione se stessi con la realtà che ci circonda, determinandola in quanto contesto evolutivo, felice, gioioso, appassionato, che ci permetta anche di esplorare la realtà, scoprire la realtà per creare condizioni migliori, sempre più adatte alla nostra evoluzione, alla nostra sopravvivenza, essendo la vita un fenomeno complesso. Quindi la spiritualità in quanto filosofia profonda, etica, psicologia del profondo, ricerca di se stessi. In questa ricerca di se stessi si entra dentro, ecco l'esoterismo che conduce alle proprie interiorità, ecco il viaggio iniziatico. Quando entriamo in relazione con la realtà, ci affidiamo a quella scienza antica, rivelliamo quella scienza antica che viene definita come scienza dei magi, che in realtà è scienza e arte della vita, vissuta in conformità con la propria natura reale, in conformità con il risveglio di una sensibilità più complessa, più completa, per interpretare il fenomeno della vita e quindi noi stessi in modo più ampio, in modo più autentico. Questo ha poco a che fare con i comandamenti, i dogmi e la proposta religiosa in quanto fede, in quanto considerazione dell'individuo come una creatura incapace di comprendere se stesso, comprendere le proprie verità e vivere la vita nella propria pienezza, ecco. La religione spesso intende l'individuo come una creatura peccaminosa, una creatura perduta, e solo l'obbedienza a determinati dogmi permette quella salvezza dal peccato, ecco. Quando poi questi termini vengono definiti da persone che probabilmente evidentemente la storia ci insegna, strumentalizzano questi aspetti alla luce di una ricerca di potere, fondamentalmente è questo, quindi inventando poi miti, narrazioni e ossimori come la cosiddetta verità di fede. Quindi la spiritualità può essere ricercata poi nel cuore delle religioni, perché effettivamente le religioni poi contengono un cuore esoterico, un nocciolo, in quanto nascono sulla base delle stesse istanze. Poi però l'intervento umano mischia le carte e produce poi fenomeni orribili. Quindi questi sono i concetti. Poi oggi cosa possiamo dire? Che termini possiamo usare? A me piace molto scienza del sé, piace molto psicologia del profondo, o come direbbero da Maslow in poi, la psicologia transumanista, la psicologia transpersonale, quella psicologia che vede l'individuo nuovamente dotato di un'essenza più ampia rispetto al concetto di psiche come oggi viene intesa a livello universitario, a livello accademico, una psiche che non è più anima, ma è, ecco, la mente come oggi la si intende, rifiutando il concetto di coscienza, il concetto di anima, quando invece l'accezione originale del termine psiche è proprio anima, è proprio coscienza. Quindi consapevolezza, coscienza, scoperta, scienza, scienza in quanto conoscenza che poi ispira i valori, ispira una direzione, ispira un orientamento anche e soprattutto nella relazione. Oggi come potremmo intendere il concetto di illuminazione, di risveglio di coscienza? Lo intendiamo proprio nella capacità di autodeterminare una vita libera, espressiva di sé, capaci di manifestare i nostri talenti, di realizzare i nostri sogni, di instaurare rapporti e relazioni gioiose e felici in ogni ambito, di applicare una conoscenza più profonda di noi stessi che non sia viziata da interessi di parte, da interessi economici e da sete di potere. Ecco, spesso la scienza viene purtroppo viziata da corruzioni, così come la giustizia, così come la ricerca della verità, così come molti aspetti della vita subiscono corruzioni da parte di approcci limitati che inducono alla paura, che inducono al conflitto, che inducono a tutte quelle conseguenze riconducibili fondamentalmente all'ignoranza. Ecco, quindi illuminazione, risveglio di coscienza, è il risveglio di una consapevolezza profonda che è sincerità, che è autenticità, che è esplorazione per veramente migliorare le nostre condizioni di vita, tenendo conto che viviamo in relazione e quindi ecco che ispiriamo la nostra vita non solo a quei talenti, a quelle possibilità, a quel potenziale che vogliamo esprimere liberamente e in modo realizzativo, in modo determinante per creare una vita felice, gioiosa, ricca, abbondante, prospera, piena di esperienze, di conoscenza, di entusiasmo, di contemplazione anche della bellezza del mondo, contribuendo alla bellezza del mondo, contribuendo all'amore nel mondo. Dall'altra parte, ecco, questa visione, questo risveglio individuale si giustappone, si relaziona poi con una realtà più ampia e quindi diventa testimonianza, diventa un campo di emanazione di valori e di riferimenti orientativi che possano aiutare anche gli altri a interagire in modo edificante, costruttivo, positivo, ecologico. Ecco, è questo ciò di cui stiamo parlando, questa è l'illuminazione. Poi a questa illuminazione, a questo disvelamento profondo possono conseguire ad esempio il risveglio di una sensibilità più ampia, quindi il risveglio di facoltà interiori, di possibilità evolutive superiori. Quindi ecco il risveglio di coscienza, l'illuminazione, che diventa quasi un fenomeno a cui spesso si attribuisce l'aggettivo di divino, cioè il risveglio al divino interiore, il risveglio alla concezione sacra e divina della vita che si consegue grazie al risveglio di una sensibilità che non è più solo quella materiale, quella dei sensi fisici, ma è una sensibilità più ampia. Quindi il risveglio di facoltà, di possibilità superiori rispetto a quello che in questo momento l'essere umano è in grado di esprimere. In realtà sono possibilità naturali che in questo momento l'essere umano ha dimenticato. E quindi in realtà è il recupero di un handicap. Poi ovviamente tutte le volte che recuperiamo e reintegriamo le nostre possibilità, le rievolviamo contemporaneamente, quindi sviluppiamo ulteriormente la nostra natura originale, che però dobbiamo riscoprire, dobbiamo risvegliare, ecco, un po' come se fossimo in sonno. Ecco che dobbiamo risvegliarci, un po' come se fossimo al buio, ecco, dobbiamo illuminarci. Ecco. Questi sono poi i termini con cui le discipline orientali, le discipline iniziatiche intendono il concetto di grande opera, per dirla come la direbbero gli alchimisti, no? Il summum bonum, la piena e libera espressione realizzativa e evolutiva di sé, che produce una realtà altrettanto positiva ed evolutiva. Positiva in senso di evoluzione, che passa attraverso una complessità di fenomeni, per cui si va al di là del distinguere il materiale, lo spirituale, oppure il concetto di bene, il concetto di male. Ecco, qui poi entriamo in una dinamica più ampia. La vita è sfida esperienziale. La vita ci costringe a riscoprire un'etica, a riscoprire dei valori esistenziali, quindi spirituali, perché la vita è un fenomeno complesso, da esplorare, da vivere, da integrare. Quindi l'esoterismo non è dualista, l'esoterismo non è devozionale, perché il concetto di fede è un concetto iniziale, cioè all'inizio abbiamo fede in quello che sentiamo nel profondo, ecco, fede in quanto fiducia in quella vocazione, in quella inclinazione nel voler comprendere. Poi questa fede deve trasformarsi in conoscenza, in consapevolezza. E quindi senza devozionalismi, senza ridurre l'essere umano ad una creatura sottomessa, obbediente, altrimenti punibile o premiabile da un'entità che in qualche modo risolve le grandi questioni e le grandi domande che ci poniamo. Ecco, quindi questa è la direzione, secondo me, quella che io sento profondamente. Quindi una spiritualità non necessariamente religiosa, un esoterismo che è ricerca del profondo, nel profondo di sé, che implica un risveglio ad una sensibilità più ampia che ha a che fare con l'interazione con l'invisibile, certamente, perché è nell'invisibile che troviamo le cause reali dei fenomeni e della realtà manifesta, e questo oggi lo dice anche la fisica. Una conoscenza di sé che è psicologia del profondo, che è una psicologia veramente ad approccio olistico, e la capacità di riscoprire, risvegliare una scienza perduta che possiamo definire come la scienza dei magi, che non è tanto la negoziazione con angeli, demoni o la volontà di ottenere poteri risultati attraverso rituali strampalati, credenze superstiziose, folcloristiche e bizzarre, ma è invece la scienza della vita, è la scienza della scoperta di quella meraviglia straordinaria che è la vita, che è l'essere umano e che ci porta poi a distillare quei valori di bellezza, di amore, ecco, di convivenza felice, gioiosa, costruttiva e evolutiva in quanto specie. Tutto questo passa attraverso, tuttavia, una consapevolezza individuale, cioè la ricerca è squisitamente individuale, è personale, in quanto la conoscenza entra in relazione con il nostro sentire personale, con un'indagine che ha a che fare con le nostre profondità uniche. E quindi non è un fenomeno di massa, è un fenomeno però che può creare un campo di emanazione, di possibilità, e può creare delle condizioni per cui sempre più individui possano in qualche modo risvegliarsi a questa visione felice, costruttiva, propositiva nel lavoro su di sé e nell'affermazione di valori che sono quelli della vita, fondamentalmente. Ecco, mi sembra di poter rispondere in questo modo alla domanda tra quello che può essere il rapporto tra spiritualità, esoterismo, magia, lasciando poi il termine religione nelle due possibilità, cioè in un'accezione originale, effettivamente corretta, di religere in quanto integrare i valori dell'esperienza umana con valori che definiamo superiori, che definiamo trascendentali, che ci proiettano verso una visione più ampia della vita, della realtà, dell'universo e del fenomeno umano. Ecco, allora in questo caso religione è religere, in questo caso certo è un termine corretto, applicabile a questa visione. Dall'altra parte abbiamo la religione intesa come religioni istituzionali, storiche, codificate da individui che in buona o mala fede comunque costruiscono delle impalcature che in effetti allontanano l'uomo da se stesso, l'uomo dal suo rapporto diretto con i valori del sacro, della vita e del divino. E quindi noi oggi viviamo ancora oggi la grande avventura dell'illuminazione, la grande avventura del risveglio, soprattutto in un'epoca di transizione come questa, dove stiamo assistendo al collasso di certi sistemi sociali infinitamente distopici e devianti, distruttivi evidentemente. E a questo collasso corrisponde però un rilancio possibile, una rinascenza, un nuovo rinascimento possibile che noi vogliamo testimoniare proprio attraverso il nostro impegno, quindi l'Accademia ACOS, quindi la ricerca, lo studio, l'applicazione di conoscenze che permettano all'individuo di curare soprattutto quella malattia che sta a monte, quell'oblio di sé, quell'ignoranza alla quale poi consegue la paura e conseguono atteggiamenti poi dispersivi, distruttivi, autodistruttivi, quando mancano dei riferimenti e manca una fondamentale consapevolezza che non sia semplicemente una fede in qualcosa, in qualcuno, in una narrazione o in una salvezza che giunga dal di fuori, perché questo poi produce mostri. In realtà, ecco, il risveglio di una consapevolezza profonda che può essere risvegliata. Quali sono gli strumenti, mi chiede l'amico in questa email, quali possono essere gli strumenti? Ma per me gli strumenti che sono stati perfezionati nel corso di millenni possono essere ad esempio la meditazione in tante forme, che non è solo un antistress o una collezione di tecniche di rilassamento. In realtà la meditazione è un processo di consapevolezza, è un processo di risveglio, è un processo di irrorazione delle proprie facoltà profonde, delle proprie facoltà interiori, di una sensibilità superiore, di un'intuizione superiore. La meditazione come forma di lucidità mentale, di coscienza di sé, oggi sviluppata attraverso le più diverse proposte. La meditazione è un aspetto dello yoga che a sua volta si articola in tantissime applicazioni, in tantissime tecniche, in tantissimi metodi possibili, salvo poi i principi fondamentali che sono quelli della ricerca del sé e anche dello sviluppo di una psicofisicità che faccia da supporto a uno sviluppo di coscienza. E, oggi la meditazione viene declinata attraverso, ad esempio, tecniche formidabili come la mindfulness, per esempio, no? Cioè la volontà di consapevolezza nel qui e ora, senza giudizio, capacità di profonda osservazione di sé, che induce poi a quella calma, a quella lucidità interiore che permette di costruire la propria vita in modo felice, in modo efficace, per creare una vita libera e nella piena espressione del proprio potenziale, la mindfulness, per esempio. E poi abbiamo strumenti che possono essere più diversi, quindi dagli strumenti di autocoscienza, dagli strumenti che ci arrivano dalla psicologia del profondo, dagli strumenti che poi riguardano quelle discipline iniziatiche che attengono proprio alla grande storia dell'esoterismo, che è poi una storia in continuo divenire, perché poi cambiando le condizioni l'ambiente, la cultura circostante, i riferimenti, le necessità, ecco che si rinnovano poi gli strumenti attraverso i quali ogni individuo può iniziare questo viaggio straordinario verso il centro di sé. Per me uno strumento fondamentale è proprio la meditazione. Poi ci sono tantissime altre forme di applicazione della meditazione che assumono espressioni diverse, quindi la ricerca e il risveglio di facoltà profonde attraverso relative tecniche specifiche, il dotarsi di una conoscenza di quelle che sono state anche le grandi tradizioni, i grandi maestri, i grandi insegnamenti, sempre attenendosi a quella visione esoterica, cioè a quella visione che vede l'individuo come il protagonista e il centro di questa straordinaria avventura spirituale. Io ho costruito la mia Accademia ACOS proprio in funzione di questo risveglio, in funzione di questa volontà di illuminazione, di consapevolezza, di realizzazione di una vita felice che non è solo quella postuma, ma deve essere anche qui, adesso, ora, la possibilità di realizzare una vita felice per sé e per tutti coloro che ci circondano, naturalmente, nella capacità di instaurare anche delle relazioni autentiche. Questo a volte ci porta anche a combattere contro i mostri dell'ignoranza, i mostri della falsità, della menzogna, contro tutta una serie di storture e distorsioni che minacciano spesso dal di dentro la nostra capacità di sincerità, la nostra capacità di giudizio, di misura, di conoscenza. Qui e ora, sì, che poi diventa anche una sorta di ovunque e sempre, no? Per cui il qui e ora diventa un dilatarsi in una sorta di pienezza, per cui il qui e ora ci fornisce le chiavi istante per istante di un viaggio in divenire evolutivo straordinario. E spesso dobbiamo tutelarci dalle nostre stesse illusioni interiori, dai nostri sabotaggi o da quegli aspetti che spesso poi si proiettano anche al di fuori di noi e producono poi fenomeni che vanno ad ostacolare, a interferire con questo processo di autenticità, e allora diventa anche una capacità di tutelare il proprio processo evolutivo, una capacità di vibrare alto in modo da non essere interferiti da frequenze basse, riconducibili a coloro che ancora sono forse un po' troppo impastati con suggestioni, illusioni, paure, allora dobbiamo anche saperci muovere in un contesto che a volte non è dei migliori per produrre il fenomeno dell'illuminazione o di una vita bella, di un mondo bello. Dobbiamo spesso avere a che fare con una fenomenologia complessa che spesso ci mette alla prova. Va bene, fa tutto parte dell'esperienza evolutiva nel momento in cui ci dotiamo di una capacità anche di prospettiva. Ecco. Quindi una capacità di individuare come il grande gioco si esprima in molti modi per poterci permettere di riscoprire noi stessi, anche al di là di quelle parti di noi che risuonano con fenomeni anti-evolutivi, con fenomeni che in realtà non hanno a che fare con l'autenticità delle cose, ma spesso con distorsioni che alimentano atteggiamenti egoistici, egocentrici, o che non ci permettono di fluire, ecco, nella vita come dovremmo saper fare. Questo produce anche malattie, produce tutta una serie di disarmonie che invece noi dobbiamo imparare ad affrontare e a riarmonizzare alla luce di un atteggiamento che comunque implica anche uno sforzo, un impegno, una certa capacità di coraggio e di determinazione. Bene, io mi fermerei qui. Abbiamo fatto 4 chiacchiere, insomma, sono temi ampi, complessi, queste sono considerazioni che impegnano filosofi, maestri, saggi, esoteristi e magisti di ogni tempo e luogo, e noi facciamo la nostra parte, volendo rappresentare quell'umanità che ha voglia di bellezza, che ha voglia di amore, che ha voglia di felicità, che ha voglia di anche affrontare tutto ciò che ostacola una visione felice, un atteggiamento che conduca a una vita veramente felice per se stessi e per tutto ciò che ci circonda. Io penso e sento questo profondamente. Vi saluto, allora potete scrivermi su info@carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande, siano generiche, come in questo caso, siano anche più tecniche, più precise, più specifiche. Io sono qui e venerdì alle ore 18 dal vivo alla Libreria Laurenziana a Terni, anche per proseguire sotto forma del salotto, per proseguire queste nostre chiacchierate, magari anche entrare nel merito di discipline, di tecniche, di metodi, perché no. Grazie a tutti, buona serata.